Tre soldi, i documentari di Radio 3. Ancora 5 minuti. Tra piacere e dipendenza, il mondo dei videogiochi e la ricerca della felicità. Di Davide Tosco.
Headshot, headshot. Headshot, sei morto. Coprimi le spalle, coprimi le spalle. Attento, arriva da destra. Sparagli, sparagli. Che fai? Tu non lasci scappare. Guarda che questo mi fa fuori. Coprimi, coprimi. Killalo, killalo.
Killalo, killalo.
Sei un nabbo.
Mi ha ucciso.
I videogiochi come categoria generale non sono né buoni né cattivi. A seconda del punto di vista sono considerati una forma d'arte interattiva, piattaforme di socialità o attività ludiche molto differenti tra loro. Alcuni sono violenti, alcuni sono giocati da soli, altri sono competitivi o richiedono cooperazione tra i giocatori. Per comprenderne i potenziali effetti dannosi, dobbiamo esaminare le specifiche di ciascun gioco invece che affrontarli nel loro insieme. I vantaggi dei videogame sono spesso esagerati, ma c'è chi sostiene che lo stesso valga per gli svantaggi. Tutto dipende da quali giochi si giocano e in quale contesto. I videogiochi violenti sembrano presentare gli svantaggi maggiori. Un'altra chiara problematica tangibile è quella del gioco eccessivo. Anche prima di diventare patologico, giocare troppo, a scapito di altre attività o a discapito del sonno, è chiaramente dannoso. Qualsiasi attività svolta in eccesso può avere dei risvolti negativi e i videogiochi seguono la stessa regola. Tuttavia le statistiche ci dicono che la maggior parte dei giocatori gioca in modo moderato. Vogliamo crederci?
Perché mi piacciono i videogiochi? Che domanda. Beh, nel gioco posso essere chiunque. Posso scegliere il mio personaggio. Posso decidere come apparire, quale skin, quali armi usare. Posso fare amicizia, essere in un gruppo dove la gente mi giudica solo per come gioco, per le mie qualità come giocatore. Certo, se faccio schifo, non è che mi facciano i complimenti. All'inizio sai come mi prendevano in giro. Però poi, giocando tanto e guardando tanti video su YouTube di gente che gioca bene, sono diventato più forte e ho cominciato a entrare in qualche team.
Un'altra delle questioni su cui ci siamo interrogati è stata quella relativa all'isolamento provocato dai videogiochi. E anche qui scoprire che molti videogiochi, al contrario, portano i ragazzi ad avere socialità è stata una scoperta, è stata una piacevole scoperta. Perché? Perché da un lato i videogame, quelli in forma multiplayer online, collegano i ragazzi, consentono agli amici di incontrarsi sul videogioco e di giocare insieme, ma anche di fare nuove conoscenze, costruire nuovi rapporti. Inoltre, i videogiochi portano con sé la creazione di community. Community legate proprio al gioco che in sé raggruppa e sviluppa delle discussioni.
Ma come quantificare il troppo? Pensando soprattutto al difficile compito dei genitori nel guidare i loro figli giocatori, come si possono aiutare a gestire il gioco con equilibrio? Diciamo che è importante capire cosa fanno i bambini e gli adolescenti quando giocano, poiché i videogiochi stanno diventando da soli le piattaforme di socialità per eccellenza, dove i giovani giocatori passano semplicemente del tempo insieme. La vita sociale è molto importante per gli adolescenti e molte attività di relazione ora si svolgono online, giocando. Pare che il 57% degli adolescenti abbia incontrato un nuovo amico online e che il 52% trascorra del tempo con gli amici giocando su qualche piattaforma di gaming. Le grandi paure sui giochi possono essere esagerate, ma è necessaria una ricerca più precisa per comprendere meglio in che modo i videogiochi influenzano il benessere e il comportamento dei più giovani.
Eravamo convinti che il videogioco fosse un elemento che portasse il nostro figlio a un isolamento, analizzando ciò che accadeva, ci siamo accorti che il nostro figlio in realtà conosceva nuove persone, spesso doveva usare l'inglese per comunicare con loro, e poi quando finiva di giocare, il fatto che lui andasse a cercarsi su YouTube le persone che con lui condividevano quella passione gli ha consentito di entrare in alcune community di gioco e di fare nuove esperienze. Quindi l'idea dell'isolamento, diciamo, è stata smontata dal guardare quello che accadeva nella nostra casa con un occhio nuovo.
Ci sembrava di lottare contro qualcosa che stesse snaturando in profondità il percorso di crescita di nostro figlio. Ci siamo trovati di fronte a qualcosa che non riuscivamo a gestire e che abbiamo provato a gestire senza strumenti. Lui aveva, secondo me, sui 5 anni, 6. Io in quel periodo ho avuto la sensazione di comportarmi come di fronte a una dipendenza. Cioè, è stato quello il cliché che mi è scattato nella testa. Perché da un lato gli concedevo di giocare, perché me lo chiedeva implorandomi, ma dall'altro lato mi sentivo profondamente inadeguata, perché mi sembrava di fargli del male concedendogli questa possibilità.
Era una lotta continua. Mi venivano imposti dei limiti assurdi. All'inizio 45 minuti. 45 minuti, vi rendete conto? Come fai a giocare 45 minuti? Diventavo furioso. Non accettavo che mi si mettessero dei limiti. Era una lotta continua. Non puoi staccare wifi quando sono nel mezzo di una partita. È una cosa criminale. Una lotta continua. Non gliene importava niente di cosa stessi facendo veramente, delle imprese che mano a mano riuscivo a compiere. Lotta continua. Dei miei compagni di squadra, dei risultati, delle graduatorie. Non capivano niente di questo mondo. Gli interessava solo staccarmi, spegnere, darmi delle punizioni.
Dopo l'ennesima reazione di rabbia, di fronte forse a un obiettivo di punteggio che non era riuscito a raggiungere, fu lui stesso a chiedermi di prendergli l'iPad e di nasconderglielo. Mi colpì tantissimo questa cosa, anche perché forse non aspettavo altro.
Me lo ricordo bene, anche se avevo solo 6 anni, mi è rimasto impresso. Un mese senza tablet, all'epoca giocavo con quello, avevo 3 o 4 giochi che mi piacevano un sacco, ma ci diventavo anche matto e mi arrabbiavo un sacco se perdevo o non raggiungevo i risultati che volevo. Mia madre era inamovibile, piangevo, la imploravo, urlavo e cercavo di rompere le cose in salotto, niente, aveva deciso così. E me ne dovetti fare una ragione. Dopo qualche giorno me ne ero quasi dimenticato. Avevo ripreso i miei vecchi giochi e tutto era tornato come prima.
Ho preso questa richiesta molto sul serio, anche se dopo qualche ora aveva cambiato idea, ma a quel punto comunque l'ho tenuto lontano per un mese. E fu un mese molto diverso. Cioè io ebbe l'impressione proprio netta che stesse recuperando una serenità che aveva perso. I primi giorni mi è sembrato disorientato, però poi davvero rinacque. In quel momento mi resi conto, anche confrontandomi con il papà, che dovevamo mettere in piedi una qualche strategia, perché non potevamo semplicemente negargli l'accesso ai dispositivi elettronici. Accanto al no, dovevamo proporre delle alternative.
Una delle cifre di quel periodo era la riduzione della speranza, che è un tema secondo me fondamentale nell'esperienza di un genitore, perché le speranze sono cose che noi riversiamo sui nostri figli. E quindi incominciare a vedere che un bambino, perché parlo di quando mio figlio aveva 10-11 anni, sia fuori dal controllo, sia incapace di godere, perché la nostra visione è che il gioco è un momento di godimento, di divertimento. Se invece è frustrazione, che cosa sta accadendo? A cosa vado incontro? la diminuzione dell'idea di speranza riposta nei propri figli era una dimensione annichilente, fino ad raggiungere il silenzio, quindi a impedire anche di confrontarsi, nella mia esperienza, con mia moglie, fino a che non c'è stato un momento catarchico rappresentato finalmente da una discussione e dalla voglia, soprattutto la voglia di reagire a quello che vedevamo davanti a noi.
Dovevamo proporre delle alternative perché lui cercava qualcosa, non potevamo semplicemente dire no. E gli abbiamo proposto di cominciare a studiare uno strumento musicale. Aveva 8 anni, era in terza elementare. Gli dicemmo che avrebbe potuto continuare a giocare ai videogiochi se avesse cominciato anche a studiare uno strumento musicale. Scelse appunto di suonare la chitarra classica e ha cominciato a prendere lezioni, a studiarla un po' tutti i giorni. E anche adesso che è più grande, ormai ha quasi 14 anni, che è passato alla chitarra elettrica, ma la suona tutti i giorni. È diventato un impegno come quello verso la scuola.
Qualche anno dopo, per evitare i divieti con cui i miei genitori mi limitavano o impedivano di giocare, avevo escogitato tecniche anche molto elaborate. Chiudevo la porta a chiave e quando l'aprivo avevo già spento la console ed ero ritornato sui libri di scuola, per poi continuare a giocare appena mamma e papà erano usciti. Giocavo molto la notte, quando tutti dormivano. Questo è andato avanti per diversi mesi. Poi se ne sono accorti e la sera staccavano fisicamente il cavo o nascondevano il modem. Le mie crisi di nervi combaciavano con questi episodi. Davo letteralmente di matto. Se mi toglievano la possibilità di giocare diventavo un mostro. Quante litigate. Non parlavo più con nessuno in casa. Minacciavo che avrei lasciato la scuola. Era una furia. Dovevano lasciarmi in pace. A giocare. E basta.
La mia posizione è chiaramente con la scienza, e con la scienza intendo la scienza valida. Tutto ciò che è andato a declamare l'esistenza di un disturbo poi è stato smontato a livello scientifico. Riconosco assolutamente che esistano persone che soffrono di abuso di videogiochi, perché mi capita di vedere questo comportamento, e non riconoscerlo vorrebbe dire non riconoscere la sofferenza delle persone, i diretti interessati e delle famiglie. Questo sarebbe profondamente sbagliato. Devo dire che per quanto riguarda la mia esperienza clinica, quindi nei contesti di cura, quando mi è arrivato un problema incorniciato come abuso di gaming, spesso in realtà nascondeva altro alle radici, quindi l'abuso di gaming diventa un sintomo attraverso cui si manifesta un disagio.
Scoprire di non avere più il controllo del proprio salotto, perché nel proprio salotto accadevano cose che tu non capivi, ma non solo non capivi, rifiutavi, che non ti rimandavano indietro l'immagine di essere un genitore capace, è stato un passaggio difficile. Intanto per noi è accaduto nel silenzio. Dopo i primi tentativi di bloccare quello che accadeva anche in modo violento, no? Spengo la console, lo tiro via, gli tolgo malamente di mano il controller, e poi scoprire che il giorno dopo accadeva la stessa cosa, quindi l'assoluta inefficacia della tua azione è una cosa che in qualche modo ha segnato quel periodo, e quindi a un certo punto accetti supinamente quello che accade intorno a te. Pensi di essere senza armi, senza strumenti per poter intervenire, e questo riduce l'autostima, inevitabilmente, e la qualità della vita della famiglia, perché poi tu non puoi far finta di essere allegro. La sensazione di quel periodo lì è proprio di paura, E la paura non è una buona consigliera. La paura è qualcosa che ti inibisce normalmente la capacità di comprendere.
Ancora 5 minuti. Tra piacere e dipendenza, il mondo dei videogiochi e la ricerca della felicità. Di Davide Tosco. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulia Nucci. Tutte le puntate su Rai Play Radio.